Io dovrei vedere se il vostro amore, quello il posto del vostro quotidiano incontro con Cristo. E invece alle cose più materiali della terra che ci dobbiamo santificare, servendo Dio e tutti gli uomini. E poi questa frase, il cielo e la terra, figli miei, sembra che si uniscano laggiù, sull'orizzonte, sulla linea dell'orizzonte, e invece no. È nei vostri cuori che si fondono davvero, quando vivete esattamente la vita ordinaria. Allora, prima cosa da avere presente è la possibilità della santità, perché abbiamo la grazia. Il posto della santificazione, il nostro quotidiano posto di vita, cioè la casa, la vita di casalinga, la vita del lavoro quotidiano, ma senz'altro adesso siamo in un tempo di quaresima, siamo nel tempo di quaresima e quindi siamo anche chiamati alla conversione. E infatti la conversione è come il presupposto senza il quale nessuno può essere santo. Chi mai, se non si converte a Dio dal cuore, può essere santo? Ecco perché dicevo, potrebbe essere presunzione, una lotta sfrenata per la santità, senza un cuore convertito a Dio, allora sarebbe presunzione davanti a Dio, e non sarebbe una cosa buona, sarebbe un peccato gravissimo, superbe, quello stesso peccato delle origini. Ma questa conversione ci chiede, il Signore ci chiede questa conversione per poter operare in noi, ma questa conversione deve essere pure quotidiana. Ecco il tema centrale del ritiro. Conversione del quotidiano. Perché lì dove si forgia la vita dell'uomo, è lì dove si attrisola l'anima del cristiano. Non è nella, senz'altro, anche qui, anche in queste cose, non è solo nella liturgia, non è solo nella messa domenicale, anche se è il culmine della vita cristiana, e dovrebbe essere il motore della nostra vita cristiana, ma questo è solo l'inizio e la fine. Durante la settimana, in ogni istante, è possibile essere santi, dicevamo, ma per questo ci vuole la conversione. Ma cosa vuol dire convertirsi? Mi ricordo molto bene che il mio vescovo, qualche anno fa, quando ero appena arrivato alla riunione del clero, Dio mi è stato terribile, perché non sapevi mai, cioè non sapevi com'era una riunione del clero, ero lì un giovane sacerdote, tra i sacerdoti più vecchi, più anziani, e il vescovo che parlava con i sacerdoti, ma ero un po' confuso, un po' perso, perché non sapevo mica di cosa si trattava. Pian piano fui entrando nel discorso, ma mi ricordo che un giorno il vescovo ci parlò anche della conversione, perché anche il sacerdote ha bisogno di conversione. Anzi, se il sacerdote non è santo, se il sacerdote non è virtuoso, se il sacerdote non è un uomo di Dio, e lo sappiamo tutti, la comunità fa fatica, perché Dio può agire anche senza un ministro, diciamo, idoneo, ma Dio vuole agire tramite i ministri idonei. E questo è chiaro, ma questo guardando noi sacerdoti. E il vescovo ci spiegava la conversione dicendo: convertirsi è arrivare a un punto nel quale mi fermo e dico: ho sbagliato strada. Mi sarà capitato qualche volta andando per le stradine, questo io mi perdo ancora, sono 3 anni qui, e quando vado, non so, a Sicomonte per tornare so solo una strada, per andare so 2, ma per tornare so solo una, mi perdo. E qualche volta, non so, andando in Toscana, andando giù nel sud o al nord, non so dove volete, anche se siete in Italia, può capitare che uno si perde e poi si perde e dice: oh, o torniamo o non sappiamo dove dobbiamo finire. Ecco cosa vuol dire convertirsi. Convertirsi vuol dire riprendere la strada del Signore. Allora potremmo dire: ma come mai Don Eliezer parla di ritrovare la strada del Signore, ma io già sono sulla strada del Signore. Io sono impegnato nella comunità, io sono già inserito nella comunità, ho un cammino di fede nella comunità e non mi considero un peccatore pubblico. Santo, e ringraziamo il Signore per quello. Ma penso che sia come scoprire sempre cose antiche e nuove, come dice il Signore del Vangelo, che sa tirare dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Convertirsi vuol dire riscoprire sempre con una meraviglia nuova i tesori che Dio ha fatto per andare a noi, ha messo a disposizione nostra. Ma la conversione non è che un dono del Signore. Dicono che Santa Teresita del Cielo, quando era bambina, lo dice lei stessa nella storia di un'anima, che c'era un carcerato, un assassino che doveva essere giustiziato. Allora lei venne a sapere questa cosa e cominciò a offrire preghiere, sacrifici, mortificazioni, penitenze per la conversione di quell'uomo. E quell'uomo subito, appena prima di morire, chiese un sacerdote, prima non voleva neanche vedere un prete, prima non voleva vedere la croce, era un vivente, era una persona molto lontana da Dio. E dicono che appena prima di morire, sarà qui che possiamo vedere come la conversione è un dono del Signore, questo uomo chiese il sacerdote, si confessò e morì riconciliato con il Signore. E questo lo racconta Santa Teresa non per presunzione, perché sappiamo che è una grande santa, anzi Dio l'ha trovata ovviamente con la malattia, con l'incomprensione, con tante cose, ma la conversione è un dono e quindi bisogna chiederla: Signore, io sono già sulla tua strada, ma fammi capace di non perdermi e fammi capace di ritrovarla quando credo di esserci e di ritrovarla sempre con meraviglia nuova. Nell'Apocalisse, il capitolo secondo, cominciano queste lettere bellissime, che vi raccomando di leggere, sono bellissime queste lettere, e c'è la prima lettera alla chiesa di Efeso, dove il Signore, parlando tramite il suo angelo alle chiese dell'Asia Minore, parla a questa chiesa di Efeso e gli dice: io ti conosco, conosco la tua fatica, conosco che ti dai da fare per l'apostolato, conosco che sei gentile, so chi sei, so che sei una persona per bene, ma ho una cosa sola contro di te: hai perso il tuo amore primo. Quel primo amore dove? L'hai perso. Ecco perché dico che anche noi cristiani, quando crediamo di essere già sulla strada di Dio, abbiamo bisogno di conversione quotidiana. E solo tramite questa potremo avere la santità delle nostre vite. Perciò vi invito a fare, durante un momento di silenzio, un piccolo esercizio mentale nel silenzio. Andate al vostro passato, ritornate e riscoprite con meraviglia quella prima conversione al Signore. Ci sono anime che sono state graziate sempre dal Signore fin dall'infanzia. Parlavamo di Teresa del Cielo, Santa Teresa che sembra graziata dal Signore, il Signore la protegge, la porta con sé, e Santa Teresa è una delle poche anime che non hanno conosciuto il peccato grave. E dico delle poche perché nel mondo in cui viviamo è difficile non conoscere il peccato grave. Magari non gravissimi, però sì, il peccato grave, il peccato di maledicenza, il peccato di presunzione, il peccato di critica o giudizio, di queste cose. Quindi torniamo con la nostra mente a quella prima conversione e ringraziamo il Signore. Signore, io ti ringrazio perché quando avevo 15 anni ti sei messo sulla mia strada e mi hai obbligato, proprio così, come dice Geremia: Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato seduto. Mi hai fatto forza, Signore, e hai potuto. Questa conversione senz'altro ha dei frutti nella nostra vita. Quando la conversione è vera, ci sono dei frutti. E volevo, ci sono molti, molti frutti: la carità, la giustizia, il perdono, la riconciliazione, la preghiera. Sono frutti della conversione vera. Ma nella traccia vi ho messo soprattutto tre frutti, alla pagina settima. La contenzione, vivere in presenza di Dio e il compiere la volontà di Dio. Perché siccome parliamo di conversione nella vita quotidiana, diciamo come primo requisito dobbiamo fermarci e chiedere perdono al Signore. Signore, adesso comincia questo tempo di Quaresima, purifichiamoci, Signore, aiutami, perdona, ti chiedo perdono dei miei peccati. Come dice la preghiera iniziale che abbiamo fatto, ti chiedo perdono dei miei peccati. Sento dolore, Signore, di averti offeso. Sento dolore del mio peccato, anche del più piccolo. E disprezzo, rifiuto, Signore, con tutto il mio cuore, ogni peccato, anche il peccato veniale. Ed è lì, nella contrizione, dove noi possiamo avere due prospettive della vita del cristiano. La prima, la miseria. La miseria della vita del cristiano. La miseria del peccato. Ciò che siamo, siamo poco, siamo nulla. Ma dall'altro canto, possiamo anche toccare la magnificenza di Dio. La grandezza, la misericordia del suo amore. Quindi, il primo frutto della conversione, senz'altro che questa contrizione senza la quale nessuno potrà veramente dirsi vicino al Signore. Alla conversione però si accende per la via dell'umiltà, dell'abbassamento. Gesù ci ha dato l'esempio, non aveva mica bisogno di conversione il Signore, ma ci ha dato l'esempio perché noi seguissimo ciò che Lui ci ha insegnato. L'accomodamento, cioè Cristo si è spogliato anche della sua condizione divina, dice San Paolo, senza smettere di essere Dio, senz'altro, ma si è spogliato di ogni prerogativa divina e si è lasciato inchiodare nella croce per insegnarsi il cammino dell'umiltà. Un secondo frutto della conversione è il vivere in presenza di Dio, perché l'uomo converso vede tutto con nuovi occhi. Cioè non posso più vedere le cose come le vedevo prima. Adesso, Signore, io vedo veramente la profondità dell'amicizia, al di là dei sentimenti, al di là del stare bene con questo o con questa. L'amicizia, già quando uno ha presenza di Dio, cioè quando mette Dio all'interno di questo che noi chiamiamo amicizia, di questo amore, diventa tutta un'altra cosa. Perché lo vedo con occhi nuovi. E non importa se il mio amico un giorno mi offende perché lo perdono. E non importa se devo sopportare il mio amico perché lo amo. O la mia amica perché la amo nel Signore. Quindi vivere in presenza di Dio vuol dire vedere tutto con occhi nuovi. Dando spazio, senz'altro, al Signore. Infatti la lettera agli Efesini dice proprio questa frase: siamo stati scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, ma non al suo cospetto soltanto quando arriveremo alla gloria. Al suo cospetto vuol dire nella sua presenza, perché Dio sta presente, ci guarda, ci guida. Quindi diamo spazio nella nostra vita, anche questo vuol dire avere presenza di Dio, dare spazio al Signore nella nostra giornata. L'uomo convertito è anche quello che fa la volontà di Dio, che è il terzo frutto che ho voluto mettere in questa meditazione. Fare la volontà di Dio, ma com'è facile, ma com'è difficile, volevo dire, ma com'è difficile fare la volontà di Dio. Perché il Signore dice, perdona il tuo nemico. È difficile. solo se dice che magari guariranno solo al momento della nostra partenza dalla nostra terra, non lo sappiamo. Compiere la volontà di Dio in ogni istante. Vi invito a leggere la pagina terza del foglietto, c'è un testo bellissimo di Franco Senavia riguardo al compiere la volontà di Dio. Alla metà, conversione quotidiana, non cadere in un circolo vizioso. Tu pensi che quando questa pazienza si sarà aggiustata in un modo o nell'altro, allora sarò molto generoso con il mio Dio. Ma nessuno starà forse aspettando che tu sia generoso senza riserve per aggiustare lui le cose meglio di quanto tu possa immaginare? Proposito fermo, conseguenza logica. In ogni istante, d'ogni giorno, cercherò di compiere generosamente la volontà di Dio. È il criterio, è la linea guida della vita cristiana. Io non sono venuto in questa terra a compiacere gli uomini, sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato, il Santo, il Signore. Senz'altro, prima che la conversione dia frutti, bisogna anche lavorarla. E qui entriamo nel discorso dei mezzi della conversione. Perché il Signore si è fatto uomo per avvicinarsi a Lui, che è trascendente, che è infinitamente diverso all'uomo. Ma si è fatto uomo per darci la possibilità di avvicinarci a Lui. Io guardando i sacramenti, ad esempio, dico, ma la logica di Dio è così grande, ma è così semplice pure. Cioè grande perché non si può spiegare mica, ma così semplice perché Dio ha voluto farsi pane, ad esempio, pane che congrega l'assemblea, pane che unisce. Dio ha voluto agire nel battesimo tramite un elemento che senz'altro è uno degli elementi più preziosi che abbiamo, che è l'acqua. Dio ha voluto farsi vedere tramite la sua azione di grazia, tramite questo elemento che è l'acqua nel battesimo. Perché Dio sa che l'uomo conosce tramite i sensi. L'uomo non conosce solo intellettivamente, l'uomo conosce anche empiricamente tramite i sensi. E dunque ha voluto farsi così vicino, che ci ha dato pure i mezzi per la conversione. I mezzi per la conversione. Tra il primo di questi mezzi è la confessione frequente. E mi voglio soffermare su questo punto perché penso che sia molto importante. Non essere scrupolosi, eh? Non essere scrupolosi, perché gli scrupolosi non sono accetti a Dio. Colui che è scrupoloso non compiace il Signore, compiace solo se stesso. Ma non essere neanche troppo, scusatemi per la parola, sfasciati davanti a Dio, presuntuosi davanti a Dio, di pretendere di non aver bisogno del suo perdono. E quindi quando dico conversione frequente dico che mi fanno pena, e lo dico con il cuore in mano, quelle anime che dicono: Padre, non mi confesso da un anno, da due anni, da cinque anni e così via. Non mi fanno pena perché io sia meglio, no, mi fanno pena perché mi addolora, perché sono ministro del sacramento della penitenza, e penso che sia dopo l'Eucaristia il sacramento del battesimo il sacramento più grande che Gesù ci ha lasciato come mezzo di conversione. Ed è lì dove noi possiamo esercitare l'umiltà, l'abbassamento di cui vi ho parlato prima, ed è lì dove noi possiamo formare, anzi lo spirito forma la nostra coscienza, la nostra anima, e gli dà gli dà modello di Cristo, la configura con Cristo. Il Signore è così, dicevo prima, così vicino all'uomo, che ha parlato pure con un linguaggio troppo vicino all'uomo. Nell'Antico Testamento c'è l'immagine dell'artigiano che lavora l'argilla, no? Il Signore, lo Spirito Santo, è come le mani dell'artigiano. Come si dice in italiano? Quello che lavora l'argilla, il barro, il fabbro. Ecco. Il vassaio. Ecco. Lo Spirito Santo è come il vassaio. Che cosa è un cumulo di argilla lì, messo su un tavolo, se non arriva il vassaio e gli dà forma? Che cos'è quell'argilla? Nulla. Ma dopo che il vassaio gli dà forma, prende valore. Prende valore. E quindi la confessione, il sacramento della benedizione come momento privilegiato del mio incontro personale, intimo con il Signore, con Dio Padre, dove io posso toccare Dio Padre. Guardate bene che i sacramenti hanno pure una logica, anche se sono Trinità, opera della Trinità, perché non è che l'Eucaristia sia il sacramento di Gesù, no, questo sbagliato ed eretico dirlo. Ogni sacramento è un'azione trinitaria di tutta la Trinità. Però è anche vero che nell'Eucaristia riceviamo il corpo di Cristo e quindi di Cristo. Nella Cresima riceviamo nel battesimo lo Spirito. E posso dire, e magari mi sbaglio, mi scuserete se mi sbaglio, ma posso dire che nel sacramento della penitenza è lì dove posso toccare l'amore paterno di quel Padre che mi ha creato. Quindi l'uomo che è convertito a Dio, che si è convertito a Dio, non può fare a meno di questo sacramento. Non è che devo venire, padre, mi accuso perché, non so, ma insomma con criterio, è importante. Santificarsi vale dire lasciarsi amare dal Signore. E vi invito ancora alla pagina 4 del libretto, perché c'è un testo ancora più bello del sacramento della penitenza di San José María. Dice: sotterra con la penitenza nella profonda fossa scavata dall'umiltà le tue negligenze, le tue offese, i tuoi peccati. Così il contadino sotterra ai piedi dell'albero che gli ha prodotti i frutti marci, i ramoscelli, i selvi e le foglie cadute. E ciò che era sterile, o meglio, ciò che era dannoso, contribuisce efficacemente a una nuova fecondità. Impara a trarre slancio dalle cadute, dalla morte vita. E questa è la logica di Dio. Un altro mezzo di conversione è l'accompagnamento spirituale. Credo che nel foglietto ho messo direzione spirituale, ma Don Felice mi ha detto che era meglio parlare di accompagnamento spirituale. Ed è vero, perché la nostra santificazione è opera di Dio in noi, non opera di un uomo che ci accompagna, ma opera di Dio. Ma dopo la penitenza posso dire senza non risparmiare che l'accompagnamento spirituale, la direzione spirituale è un momento opportuno, privilegiato, di formazione anche della coscienza, dove io posso dire a quello che mi accompagna, sia chi sia, sacerdote, o sia chi sia, ci sono criteri quali per scegliere chi sia quello che guiderà la mia anima, che mi accompagnerà nel mio cammino verso la santità. Non è che posso scegliere qualunque persona, deve essere una persona prudente, deve essere una persona anche santa, cioè una persona che noi oggettivamente vediamo come vicino al Signore. Per i suoi frutti li conoscerete, ecco così. Riconosceremo chi è atto dai frutti, che dire, dai frutti di carità, di conciliazione, d'amore. Quindi la dimensione spirituale. Vi racconto una cosa che spero non mi scandalizzi. Un giorno, andando via a Piazza Farnese, per chi conosce Roma sa dove, dopo Campo di Fiori, dove c'è l'ambasciata di Francia, quella è Piazza Farnese, c'è il Palazzo Farnese proprio, che è dove c'è l'ambasciata, mi sono trovato con un sacerdote, non dico da dove, da X parte del mondo. E io ogni 15 giorni regolarmente vado dal mio padre spirituale, però mi sono trovato con questo sacerdote lì e mi disse: dove vai? In biblioteca, le dico io. E cosa vai a fare? No, vado a parlare con mio padre spirituale, poi se ho tempo mi resto un po' per studiare questo, no? E mi adorò molto perché questo sacerdote mi disse: ma tu ancora credi in quelle cose?
Cioè la confessione?
La direzione spirituale. Tu ancora credi in quelle cose? Distinguiamo, Confessione è un sacramento. Direzione spirituale è un accompagnamento di una persona che io scelgo, perché nessuno di noi può giudicare se stesso. E quindi conviene che ognuno di noi si cerchi una voce esterna, che possa dirti: guarda, stai sbagliando. Guarda, ti faccio i complimenti perché questa settimana o questi 15 giorni ultimi sei stato bravissimo. Una persona con la quale io mi faccio il piano di vita, cioè mi confesserò ogni 15 giorni, ogni mese, ogni 3 mesi, ogni quello che voglio, alla presenza di Dio, farò il rosario ogni sabato e così via. Questo è un piano di vita. Sono le cose che noi promettiamo di fare davanti a Dio. E mi adorano molto perché, insomma, un sacerdote che dice a un altro prete: ma tu credi ancora alla direzione spirituale? Ma la direzione spirituale non è passata di moda. San José Maria, questo santo che stiamo conoscendo oggi, sapete che una volta è andato nel mio paese e ha detto ai laici, lì radunati, migliaia, ha detto ai laici: ammazzate i vostri preti. È una grande risata. E gli dice: ve lo dico sul serio, ammazzateli nel confessionale. Allora, io non mi metto più a confessare nel confessionale. Cioè, voleva dire: confessatevi. E lo faceva lui stesso spesso. Ma non solo la confessione, quando diceva ammazzate i vostri preti si riferiva anche: date il lavoro, fa che dicano le vostre anime. Purtroppo si mette in una realtà molto, molto, molto concreta, molto particolare, ma questo non è scusante, non è una scusante. Perché mentre io vedo, per esempio, sacerdoti malati che continuano a compiere il loro impegno, anche questo è un motivo di ringraziamento al Signore. Di ringraziamento al Signore. Ma torniamo sul discorso della direzione spirituale, perché penso che sia importante riscoprire quel commesso di santità, di santificazione, di conversione. Quindi da riscoprire, da rivalutare e da riprendere. Un altro mezzo, dico, l'offerta delle fatiche quotidiane. Cioè, ogni piccola cosa che capita, io la offro al Signore. Quando mi alzo, Signore, io ti offro ciò che oggi farò, ciò di bene, di buono, che oggi farò. E infatti abbiamo cominciato questo ritiro leggendo la pagina 2, lì dove sono le vostre aspirazioni, lì dove si riversa il vostro amore, lì dove sono le vostre fatiche, lì il vostro posto quotidiano è lì il posto del vostro incontro con Dio. Ed è quindi da lì che dobbiamo offrire al Signore. Il nostro corpo, quando siamo malati, diventa altare di offerta, di sacrificio al Signore. Le nostre piccole incomprensioni, umiliazioni, diventano nel nostro spirito, nel nostro cuore, altare di offerta per il Signore. Un terzo mezzo di conversione è il tempo, approfittare il tempo. Il tempo perché l'uomo è inserito nel tempo. L'uomo non si santifica nell'idea dell'ideale del tempo, no, l'uomo si santifica nelle cose concrete. E quindi il tempo, approfittare il tempo, vale a dire santificarsi. Guardate, l'ozio, non so se si pronuncia così, è il padre di ogni vizio. L'ozio. E un cristiano non può fare patto con l'ozio. Un cristiano si dà da fare, si occupa. Approfitta il tempo come luogo di incontro con il Signore. E poi, come ultimo punto, perché siamo stretti dal tempo, riscoprire il senso della meraviglia, ho messo qui nel foglietto, riscoprire il senso della meraviglia. Purtroppo, diceva un sacerdote, mi ricordo in seminario, non ci fermiamo più a mirare il creato, ad esempio. Poche volte ci soffermiamo. Oggi venivo con Don Felice da Sicomonte, scendevamo, e avevo visto Firenze tutta splendida, pulita. Ho detto, ma quanto bella, eh? Queste colline di Sicomonte, queste zone, ma quanto bella. Non è che il cristiano va bocca aperta per le strade dicendo, ma quanto bello lo stagno, ma quanto bello, ma... No. Ma sì, riscoprire quel senso di meraviglia, delle cose che abbiamo davanti. Riscoprire l'amore primo, anche del matrimonio. Riscoprire l'amore primo anche dei figli, quando c'è stanchezza perché ci rompono l'anima. Ecco, riscoprire l'amore primo. Senz'altro, per un papà o una mamma dire questo è un po'. Però è importante. Ed è lì dove noi potremo, diciamo, trovare, incontrarci con il Signore. Ti invito ad andare alla pagina terza del foglietto e come testo finale, testo di sopra, dice comportiamoci così e offriremo a quanti ci sono vicini la testimonianza di una vita semplice e normale, che pur con i limiti e i difetti propri della nostra condizione umana è tuttavia coerente, e vedendoci uguali a loro in tutto e per tutto, gli altri si sentiranno spinti a chiederci: come si spiega la vostra gioia? Dove trovate la forza per vincere l'egoismo e la comodità? Chi vi insegna a vivere la comprensione, la convivenza leale, la dedizione al servizio degli altri? E allora è il momento di svelare loro il segreto divino della vita cristiana, di parlare di Dio, dello Spirito Santo e di Maria. È il momento di trasmettere attraverso le nostre povere parole quella pazzia dell'amore di Dio che la grazia ha riversato nei nostri cuori. Il segreto è tutto qui: condurre le anime a porsi davanti a Gesù e a chiedere: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Sia lodato. E torniamo per finire al testo dell'inizio, Efesini, capitolo 1, versetto 4 al 6. In Lui Dio ci ha scelto prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere i suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Ti ringrazio, mio Dio, nei buoni propositi, affetti e ispirazioni che ci hai comunicato in questa meditazione. Ti chiedo aiuto per mettere in pratica. Madre mia Immacolata, San Giuseppe, Padre e Signore mio, Angelo mio Custode, intercedete per me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. adesso c'è il momento di silenzio, come ha detto Don Felice, fino alle 17:20.